Tracce.
Buon pomeriggio, bentrovati da Enrico Alberti al microfono, ore 14:04, inizia il nostro appuntamento quotidiano con l'apertura, si apre lo scrigno degli archivi LRSI, come sempre se voleste condividere con noi le vostre emozioni, le emozioni suscitate dai ricordi che andiamo a risvegliare, scriveteci allo 076 321 1113. Come d'abitudine non manca, anzi è protagonista la musica di Rete 1. Proprio il... iniziamo con i Beatles. Pensavo che iniziassimo con Vasco Rossi e le bollicine ed ecco She Loves You ed è un ottimo inizio per la nostra trasmissione. Siamo nel 1963. Ed è proprio con questo brano che nel 63, come dicevamo prima, esplode nelle classifiche britanniche questo brano e inizia la Beatlemania. Allora, adesso vale la pena ed è bello, come d'abitudine in Tracce, riscoprire, riascoltare delle voci radiofoniche e una scrittura radiofonica che non ha veramente bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare. È quella di Eros Costantini.
In punta di spillo.
Giorno dopo giorno la scienza ci offre speranze, ma ancora più frequenti momenti di confusione e di perplessità. Uno di questi sbandamenti può averlo causato l'annuncio fatto da un prestigioso istituto nazionale giapponese. Ha scoperto che l'invidia fa male quanto l'accesso a un dente, una costola incrinata o una slogatura. E allora uno si guarda in giro e si chiede: ma il nostro cantone, e forse anche tutta la Svizzera o il mondo intero, dovrebbero risuonare di danteschi pianti e alti lai. Invece si vede in giro gente per nulla addolorata e almeno apparentemente per nulla sofferente di invidia. O magari ha preso un anestetico contro quell'odioso vizio che, a differenza della gola, della lussuria e della superbia, è forse l'unico vizio capitale che non dà piacere, ma rode e invelenisce l'animo. Magari è vero che è un sentimento doloroso oltre che meschino, nel quale una volta o l'altra ci siamo più o meno imbattuti tutti, ne siamo rimasti morsicati. ad eccezione ovviamente di chi odora di santità e cuore sincero, che noi amiamo come il cimitero, ma lasciamo perdere gli afflati mistici poetici. Con bella sintesi qualcuno ha scritto: l'invidia è un impulso inquietante a far male a chi ci sembra più fortunato, ma a volte si tratta di fortune o successi ipotetici, risibili, tanto da far dire a certuni: chi mi invidia ha sicuramente bisogno di aiuto. Sociologi, psicologi, altriologi di marca sostengono che mai si è sofferto tanto di invidia come nella nostra società gerarchica, competitiva, fatta di vincenti e dove consumismo e pubblicità la usano spesso come un'arma. A volte si invidiano perfino i difetti. Insomma, il più antico dei vizi è il più moderno, ma di qui a dire che ci sia gente che ne soffre fisicamente come fosse un'ustione, beh, ce ne corre, nonostante il reverenziale rispetto che si può avere per gli scienziati giapponesi che lo sostengono. Aumentano anche i casi di chi accusa facilmente di invidia chi critica qualcuno, sia pur giustamente, declassando così cultura, politica e spettacolo a insensato borbottio rancoroso. Pertanto lo si può ben dire: l'invidioso all'eccesso soffre anche del proprio successo.
Dunque, il più antico dei vizi è anche il più moderno. È eccezionale Eros Costantini in questo In punta di spillo del 2009. L'unico vizio capitale che non dà gioie. Eccoci, sono veramente frasi da segnare. Eccoci, lui è Bollicine. Questo è proprio la data esatta, oggi il 14 di aprile veniva pubblicato il brano che consacrò nel 1983 Vasco Rossi.
Piccolo base pubblicità. Piccolo spazio pubblicità.
Radio Superstar Radio.
Wake up everybody.
Coca-Cola, 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 Coca-Cola.
sai cosa devi. Con tutte quelle, bollicine, io la coca ancora me la porto a scuola. Coca-Cola, sì, Coca-Cola, coca a casa e chiesa.
È veramente una canzone che ha segnato un'epoca ed è diventata praticamente un manifesto generazionale dei giovani nel 1983. Questo era Vasco Rossi, che proprio oggi pubblicava in quell'anno il brano nell'album Bollicine. Dunque adesso ci spostiamo dagli anni 80 e iniziamo a dare uno sguardo all'inizio degli anni 70. Siamo nel pieno della guerra fredda, ci sono due mondi separati, eppure qualcosa comincia a muoversi, non nella diplomazia, ma in quella che viene chiamata la diplomazia del ping pong.
Doveva toccare proprio al ping pong, tra tutti gli sport, di prestarsi come causa meramente occasionale per un avvenimento politico che potrebbe divenire di portata storica: il miglioramento dei rapporti tra la Cina e gli Stati Uniti. Miglioramento non è forse il termine preciso, dato che tali rapporti erano praticamente inesistenti da oltre 20 anni, da quando, nel 1949, i comunisti avevano debellato i nazionalisti di Chiang Kai-shek e Mao Zedong aveva proclamato a Pechino, il 1 ottobre, la Repubblica Popolare Cinese. Piuttosto che di miglioramento, quindi, bisognerebbe parlare di abbozzo di un disgelo tra Pechino e Washington.
I giocatori di ping pong sarebbero dunque riusciti ad aprire quella breccia che invano avevano cercato di praticare i diplomatici di professione specificamente impegnati nel compito. È dal 1958, infatti, che i rappresentanti degli Stati Uniti e della Cina si incontrano ad intervalli più o meno regolari a Varsavia, a turno una volta presso l'ambasciata americana ed una volta presso l'ambasciata cinese. Si sono avute in totale ben 136 riunioni, l'ultima il 20 febbraio 1970, ma senza il minimo risultato, tranne l'instaurazione di quella che l'Express definisce la semantica dell'immobilismo. Ora, appunto, l'immobilismo è stato rotto e dai rapporti puramente formali, si potrebbe dire stilizzati, di Varsavia, si è passati al rapporto vivo, umano, della squadra americana di ping pong, invitata in Cina e ivi accolta non solo cordialmente dalle autorità, ma anche con espressioni di simpatia popolare. È una partita nuova che comincia, una partita completamente nuova, come si legge sulle copertine rispettivamente del Newsweek e del Time.
Alla Cina spetta indubbiamente il merito di avere dato l'avvio alla partita con l'originale trovata dell'invito ai giocatori americani di ping pong. Ma è doveroso riconoscere che da tempo gli Stati Uniti stavano effettuando delle mosse preliminari, ossia, per dirla nel gergo politico di moda a Washington, inviavano dei segnali a Pechino.
E dunque nel 1971 oggi atterrava questa squadra americana di tennis da tavola invitata dalla diplomazia cinese con questo escamotage. Effettivamente, come abbiamo sentito, non solo migliorano ma proprio iniziano i rapporti fra le due superpotenze.
Sweeter than candy on a Tracce.
Lonely candles burning the night. Yeah, you are a shining light. You lit a torch in the empty night. Yeah, you are a shining light. Yeah, you light up my life. Shining light, you arrive and the night is alive. Yeah, you are a shining light. Yeah, you light up my life. We made a connection, a full chemical reaction, but by doctor found intervention.
Questa è una cover, Annie Lennox nel 2009 rifece questa canzone, reinterpretò questa canzone, brano già noto degli Ash, Shining Light, e sembra una canzone sua, ma va bene, questo quando una persona, una cantante ha una cifra, come possiamo definirla così, interpretativa, talde come quella della Lennox, dà meno energia rock ma più profondità emotiva e dà un'identità completamente nuova. Nella notte del 14 aprile, poi successe ufficialmente il 15 aprile perché accadde intorno alle 2:30 di notte del 1912, affonda il Titanic nell'Atlantico del Nord, più di una tragedia, più di 1500 morti in quella notte, e noi lo ricordiamo con questo post scriptum del 2012 fatto da Rete 3 intitolato Titanic.
Baobab. Post scriptum.
Un secolo fa, il 15 aprile 1912, colava a picco il Titanic, il transatlantico inaffondabile. Una tragedia e anche un mito, perché il Titanic è il perfetto esempio di un evento ritenuto impossibile al quale non si riesce a credere anche se si sta già realizzando. La famosa orchestrina che continua imperterrita a suonare davanti a compassatissimi passeggeri mentre la nave si riempie d'acqua. È curioso notare come cent'anni e tante catastrofi più tardi manteniamo una fiducia pressoché assoluta nell'infallibilità o quasi della tecnologia e crediamo che essa continuerà a condurci verso un crescente sviluppo. Riteniamo questa nostra nave così inaffondabile che, esattamente come sul Titanic, non ci curiamo di avere sufficienti scialuppe di salvataggio. Detto in altre parole, ormai è evidente l'assottigliamento delle risorse naturali, dall'acqua potabile al petrolio, sulla cui abbondante disponibilità si basano la tecnologia, le attività umane e lo sviluppo. Però quasi nessuno pensa ad una visione del mondo, dell'economia e della società basata sul fatto che le risorse naturali sono avviate all'esaurimento. In questo senso, ricordarsi ogni tanto del Titanic è praticamente doveroso. Adesso, con l'anniversario, le occasioni abbondano. Emissioni di francobolli, aste di cimeli recuperati dal mare, UNESCO che prende sotto la sua protezione il relitto per impedire ulteriori spoliazioni. È anche uscita la riedizione in 3D del Titanic di Cameron, 15 anni e 11 Oscar dopo la pellicola originale. Tutto sta a non limitarsi ad ascoltare, compassati, l'orchestrina.
Dunque, questo era una rubrica post scriptum del 2012 in occasione del centenario del naufragio del Titanic, la nave inaffondabile. E lui è indimenticabile, questo è Croza de Ma, l'autore non ha bisogno di presentazioni, significò veramente una svolta nella carriera di André, ce la godiamo.
Ombre de muri. Muri de maine, donde ne veni, dove le cane, denci tu du vali, nascemo strani, e a neta na punto, cotelo agu, e a monta la seu garesto dio, o diavolo in sé, o segue effetto nio, ne shurtimo da uma, pesci guai o se d'audria, a fontana di cumbi, tacca de pria.
E andare, e andare, e andare, e andare, e andare, e andare.
E in tacca de pria chi che saia, in tacca d'udria con nulla mai na, gente deliga facce de mandila. Vuoi che tu lo assu preferisci a la figlie de famiglia o du de bun che tipo a mia le senza algum dun
e andare e andare e andare e andare.
Se vê, consegue daia, você dá bem, você dá manja. Fritia de pinhe, janco de portofim, cervele de pé, tu mesmo vim. Lasagne da filha, ai quatro tuque, patigo e negro doce, de lebre de cuque.
E anda.
E deixa a barca do vinho e naveguemos xiscante, emigrante do rio, muito entiante. Fincou mate encrechada, poeira urecante, red gané, venia de feite. Bacanda corda, marcela e gué de sangue, ne liga e ne porta, antena cruza de mar.
E anda, meu, e anda, meu, e anda, eu. E anda, meu, e anda, meu, e anda, eu.
La coda di Crozate Marse, quindi dialetto genovese, 1984, una svolta nella carriera di Fabrizio De André, questo disco costruito con Mauro Pagani mescola sonorità mediterranee e ricerca linguistica ed è addirittura studiato anche fuori dal circuito pop per proprio il suo valore etnomusicale. Adesso ascoltiamo un brano d'archivio, chiaramente, perché siamo all'interno di Tracce, che ricorda un fotografo per il quale era stata organizzata nel 2005 una mostra. Adesso sentiremo tutto dalla voce di questo Finestra Aperta del 2005, appunto.
E andiamo a Milano per parlarvi di un'esposizione dedicata a un grande nome della fotografia, Robert Doisneau, nato nel 1912 nei pressi di Parigi, morto nel 1994, che fu fotografo aziendale pubblicitario prima di diventare fotogiornalista apprezzato collaboratore di Vogue e quindi di un periodico dell'alta società. Eppure la fama di Doisneau è legata alla cosiddetta foto di strada, a scene poco spettacolari eppure cariche di pathos, come il celebre bacio davanti all'Hotel de Ville, scatto che dopo il 1950 ha fatto il giro del mondo. Orazio Martinetti.
La mostra allestita a Palazzo Reale di Milano, visitabile fino al 25 settembre, allinea 119 fotografie in bianco e nero, tra cui anche il celebre Baiser devant l'Hôtel de Ville, immagini che raccontano una Parigi splendida e inconsueta, lontana dalle mode e dai clamori, la città della gente comune, della periferia e degli affetti. Per questo Doisneau è stato definito un fotografo di strada, connotazione che non ha nulla di limitativo, come ci conferma Natalina Costa, una delle curatrici del catalogo pubblicato dall'editore Federico Motta.
No, fotografo di strada, beh, intanto innanzitutto diciamo che la definizione corretta di Doisneau è fotografo umanista, nel senso che mette in luce quegli aspetti che potrebbe suonare male la definizione di sentimentale, però quegli aspetti sentimentali della vita di tutti i giorni. Fotografo di strada nel senso che coglieva gli spunti quotidiani della vita della gente di tutti i giorni, di quella gente che per lo più veniva trascurata dalle fotografie, perché le fotografie mettevano in scena situazioni, come dire, mondi che non appartenevano ai meno fortunati. Lui si autodefiniva pescatore di immagini. Quello che noi abbiamo cercato di mettere in mostra è, oltre alle fotografie, la suggestione che la Parigi di quel periodo poteva farci venire in mente, e quindi le musiche degli artisti di quell'epoca, le di Piaf, Gilbert Bécaud, il Montan, René, proprio per fare in modo che il visitatore, uscendo dalla mostra, esca con una serie di sensazioni forti, quindi oltre che visive, anche sonore.
Natalina Costa, l'espressione fotografie francese rimanda subito a maestri come Henri Cartier-Bresson. Come si colloca Doisneau rispetto a questa tradizione?
Diciamo che appartengono a due scuole di pensiero, prima di tutto diverse. Henri Cartier-Bresson viene da una scuola per cui il reportage aveva un valore completamente diverso da quello che poteva avere per un Doisneau. Non per niente Doisneau si è dedicato ai poveri, agli emarginati, ripeto, a quelli meno fortunati, mentre invece Henri Cartier-Bresson ha fatto della fotografia un mestiere, se vuoi, di lignaggio più alto, tra il documentatore e l'artista, quindi completamente diverso, il panorama è diverso, il modo di pensare, di approcciare la fotografia era completamente diverso.
Dunque abbiamo sentito questa intervista alla curatrice della mostra che si teneva nel 2005, quindi riferimento al settembre, che non deve far pensare male ai nostri ascoltatori. Era un bravo d'archivio perché oggi è la data in cui nacque, il 14 aprile 1912, nei dintorni di Parigi, il fotografo Robert Doisneau. Adesso ci addentriamo nel soul pop perché ci ascoltiamo questa Lighthouse Family. Sono i Lighthouse Family con Rain Cloud. Siamo nel 1997 quando cosa fanno? Portano il soul pop in radio.
There ain't no point holding back the time, still gonna get you. Every little bird's gotta learn to fly sooner or later. I don't wanna lose you. You can't always do what you wanna do. There ain't no point holding back the time. Don't waste your time. Cause everything is out there, and there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. There ain't no point holding back desire, still gonna get you. Strangers on a train driving through the night soon overtakes you. If someone feels the same as you, might as well just do what you wanna do. There ain't no point holding back desire. Don't waste your time. Cause everything is out there, and there's no limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Thank you.
E questi erano i Lighthouse Family con Rain Cloud 1997. Adesso ci gustiamo la voce di Federico Buffa che ci parla dei campioni, un campione del passato, in questo caso una campionessa che restata nella storia non solo per i record ma per quello che ha fatto fuori dal campo, ma nel suo caso fuori dalla piscina.
Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
Mamma, ma se io mi butto in acqua, quei signori lì grossi mi vengono a salvare. Eleanor, ma ti sembra una domanda da farsi? Precoce, precocissima. È figlia di un pompiere di Brooklyn, nella New York, diciamo degli anni 20. Signori grossi e piuttosto ben forniti dal punto di vista muscolare sono i bagnini. La spiaggia è quella di Long Island e la bambina, che si chiama Eleanor Home, si vuole buttare in acqua per farsi salvare da loro. Colpo di scena. Nonostante li gradirebbe, non ne ha bisogno perché ha un'acquaticità spaventosa. Nuota per dono naturale, una sorta di affinità elettiva con l'acqua. A 12 anni è praticamente già una campionessa. Alle Olimpiadi del 28 concorre per gli Stati Uniti. La sua specialità, il 100 dorso. Tornata indietro, migliora il campo delle gare a cui può partecipare, ma è alle Olimpiadi del 32 a Los Angeles che torna in vasca per vincere nei 100 dorso. La favorita è una certa Mary Brown, che sarebbe un olandese, ma punta da un insetto californiano evidentemente particolarmente dotato, salta la gara, vince lei, è campionessa olimpica. Bel posto Los Angeles per vincere una gara di questo tipo, perché ci sono le majors che stanno cercando un sacco di ragazzine con volto da americane, possibilmente da inserire nel mondo del cinema. Ginger Rogers ha esattamente questa carriera. Anche lei, che infatti viene scritturata praticamente subito, intuisce come possa essere divertente la vita quando non necessariamente devi viverla da atleta. Non disdegna lo champagne, anzi, diciamoci le cose come stanno, sostituisce il latte con lo champagne. Vive una vita al di sopra dell'abitudine, si sposa con un cantante di piano bar che la accompagna al pianoforte mentre lei con un bikini bianco e un cappello da cowboy intona canzoni che assomiglierebbero a qualcosa di blues, ma non lo sono. Vive, diciamo così, pericolosamente, ma continua a nuotare, tant'è vero che è nella selezione americana che parte da Manhattan per le leggendarie Olimpiadi di Berlino. Quello che succede su quella nave è letteralmente misterioso. Il capo delegazione è un certo Avery Brundage, uomo fondamentale del Novecento dello sport, il quale è un filo nazista, è il motivo per cui gli americani non hanno boicottato le Olimpiadi, per fortuna per certi versi, perché sennò ci saremmo persi gli exploit di Jesse Owens. Ma su quella nave ha imposto una disciplina militare, tutti a letto alle 9, le ragazze anche prima. Figuratevi Eleanor, la quale non ne vuole nemmeno sapere. E infatti offre champagne a tutti dalle 9 fino alle 2. Brundage addirittura la prima volta sorseggia anche lui, quasi soddisfatto. Da lì in poi è guerra. Stando a Brundage e agli uomini di Brundage, Eleanor viene scovata due o tre volte in coma etilico, essendosi addormentata sul bancone alle 4 del mattino, non l'ideale se stai preparando le Olimpiadi. E viene quindi isolata prima e poi allontanata dalla squadra. Ma arrivata in Europa, la Holm, che nel frattempo ha il suo nome da sposata, non vuole tornare a casa. Dice no, ma io vengo lo stesso alle Olimpiadi di Berlino. Diventa la principale organizzatrice delle feste dei gerarchi nazisti durante tutte le Olimpiadi. Una femmina inarrestabile. Tornata a casa, non vuole nuotare più, ormai non ha più uno scopo come le Olimpiadi. E quindi è torna al vecchio amore, il cinema. È lei, di fianco a Weissmuller, altro nuotatore, nella maggior parte dei film di Tarzan. Morirà stanca e assolutamente felice a 80 anni in Florida.
giorni sono volati via. Brevi fotogrammi o treni in galleria. È un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Che cosa resterà di questi anni maledetti dentro gli occhi tuoi? Anni bucati e distratti, noi vittime di noi. Ora però ci costa il non amarsi più. È un dolore nascosto giù nell'anima. Cosa resterà di questi anni ottanta? Fame nel mondo, un tragico rondo. Noi siamo sempre più soli, singole metà. Anni sui libri di scuola e poi che cosa resterà? Anni di amori violenti, litigando per le vie. Sempre pronti io e te a nuove geometrie. Anni vuoti come lattine, abbandonate là. Ora che siamo alla fine noi di questa eternità, cosa resterà?
Siamo nel 1989 e Raff lancia questa domanda quasi retorica, e rimane aperta: che cosa resterà di questi anni 80? Io posso dirvi semplicemente che Tracce termina qui, quindi il nostro 14 aprile del 2026 si ripeterà poi domani alle 14 l'appuntamento con l'apertura dello scrigno degli archivi della RSI, si ripete ogni pomeriggio dalle 2 alle 3. Abbiamo camminato tra suoni che non appartengono al passato, ma che continuano, almeno speriamo, che continui a dirci qualcosa ancora oggi. Derek Alberti, un'ottima continuazione d'ascolto. Vi lascio con la musica di Rete 1, poi il notiziario delle 15 e Passaggi con Elisa Manca.
Tracce,